Capitolo diciottesimo. Commento Giovanni 3, 22 a 36. Bisogna che egli cresca. Per un certo tempo Giovanni Battista aveva esercitato sul popolo un influsso più grande di quello dei capi, dei sacerdoti e dei principi. Se si fosse presentato come Messia e avesse proposto una rivolta contro Roma, sacerdoti e popolo si sarebbero raccolti sotto il suo stendardo. Satana aveva presentato a Giovanni Battista tutto ciò che faceva leva sulle ambizioni di un conquistatore terreno, ma egli aveva respinto fermamente questi splendidi allettamenti, cercando di far volgere verso un altro l'attenzione fissa su di lui. A un certo momento si accorse che la popolarità si distoglieva da lui e si rivolgeva verso il Salvatore. Di giorno in giorno la folla che gli si radunava intorno diminuiva. Quando Gesù venne da Gerusalemme al Giordano, il popolo si raccolse intorno a lui per ascoltarlo. Il numero dei suoi discepoli cresceva di giorno in giorno. Molti venivano per essere battezzati e sebbene Gesù non battezzasse, approvava che i discepoli lo facessero. In tal modo riconobbe ufficialmente la missione del suo precursore, ma i discepoli di Giovanni guardarono con gelosia la crescente popolarità di Gesù, disposero l'animo alla critica e ne trovarono presto l'occasione. Una disputa sorse tra loro e i giudei per stabilire se il battesimo purificava l'anima dal peccato. Essi sostenevano che il battesimo di Gesù differiva sostanzialmente da quello di Giovanni. Presto entrarono in contrasto con i discepoli di Gesù sulla formula verbale del battesimo e infine sul diritto del nuovo maestro di battezzare. I discepoli di Giovanni si lagnarono con lui. «Maestro, colui che era con te di là dal Giordano e al quale tu rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno a lui». Con queste parole Satana tentò Giovanni. Questi, sebbene la sua missione stesse per concludersi, poteva ancora ostacolare l'opera di Cristo. Se avesse provato compiacimento per se stesso e avesse manifestato dolore e delusione per un altro che prendeva il suo posto, avrebbe sparso i semi della discordia, incoraggiando l'invidia e la gelosia e ostacolato seriamente il progresso dell'Evangelo. Giovanni aveva le stesse debolezze e le stesse colpe comuni a tutti gli uomini, ma l'amore divino lo aveva trasformato. Era vissuto in un ambiente non contaminato dall'egoismo e dall'ambizione, al di sopra dei miasmi della gelosia. Non approvò l'insoddisfazione dei suoi discepoli e mostrò chiaramente il modo in cui intendeva la sua relazione col Messia e com'era lieto di salutare colui al quale aveva preparato la via. Rispose: «L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo». Giovanni si presentò come l'amico che preparava il matrimonio fra gli sposi. Quando lo sposo aveva ricevuto la sposa, la missione dell'amico era compiuta. Egli si rallegrava per la felicità di coloro alla cui unione aveva collaborato. Così Giovanni era stato chiamato per volgere il popolo verso Gesù e il successo dell'opera del Salvatore era per lui motivo di gioia. Egli disse: «Questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Guardando con fede al Redentore, Giovanni si era elevato all'altezza dell'abnegazione. Così non cercò di attrarre gli uomini a sé, ma di innalzare sempre più i loro pensieri finché si rivolgessero all'agnello di Dio. Egli stesso era stato solo una voce nel deserto. Adesso accettava con gioia il silenzio e l'oscurità perché gli occhi di tutti si volgessero verso la luce della vita. Coloro che sono fedeli alla loro chiamata di messaggeri di Dio non cercano onori per sé. L'amore dell'io sarà sommerso in quello per Cristo. Nessuna rivalità guasterà la causa preziosa del Vangelo. Riconosceranno che devono proclamare, come Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Metteranno in alto Gesù che innalzerà con sé l'umanità, poiché così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che ha nome il Santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma son con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. L'anima del profeta, vuota di sé, era ricolma della luce divina. Mentre testimoniava della gloria del Salvatore, le sue parole erano come il complemento di quelle stesse pronunciate da Gesù nel colloquio con Nicodemo. Giovanni disse: «Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come essendo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti, poiché colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura». Cristo poteva dire: «Cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Di lui viene detto: «Tu hai amata la giustizia e hai odiata l'iniquità, perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni». Dio non gli dà lo spirito con misura. Così è per i discepoli di Cristo. Noi possiamo ricevere la luce del cielo solo se ci vuotiamo di noi stessi. Non possiamo né distinguere il carattere di Dio né accettare Cristo per fede se non sottomettiamo ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. A tutti coloro che fanno questo, lo Spirito Santo viene concesso senza misura. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. I discepoli di Giovanni avevano detto che tutti andavano a Cristo, però con maggiore perspicacia Giovanni aggiunse: «Ma nessuno riceve la sua testimonianza», tanto era scarso il numero di quelli che erano pronti ad accettarlo come colui che salva dai peccati. «Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna». Non c'era bisogno di discutere se era il battesimo di Cristo o quello di Giovanni a purificare dal peccato. È la grazia di Cristo che dà vita all'anima. Senza Cristo il battesimo, come ogni altra cerimonia, è una forma priva di valore. Chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita. Le autorità di Gerusalemme vennero a conoscenza del successo dell'opera di Cristo, di quel Cristo che il Battista aveva accolto con tanta gioia. I sacerdoti e i rabbini avevano provato gelosia per il successo di Giovanni, quando moltitudini lasciavano le sinagoghe per radunarsi nel deserto. Ma ecco uno che possedeva una potenza molto più grande per attrarre la folla. Questi capi di Israele non erano disposti a dire con Giovanni: «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Si levarono decisi a porre termine al suo operato che distoglieva il popolo da loro. Gesù sapeva che essi non avrebbero risparmiato alcun tentativo per far nascere divisione fra i suoi discepoli e quelli di Giovanni. Sapeva che sarebbe sorta la tempesta che avrebbe spazzato via uno dei più grandi profeti apparsi nel mondo. Volendo evitare ogni motivo di incomprensione o di dissenso, lasciò la sua opera senza farsi notare e si ritirò in Galilea. Anche noi, pur rimanendo fedeli alla verità, dovremo cercare di evitare tutto ciò che può produrre discordia e incomprensione. Queste, ovunque sorgano, producono la perdita delle anime. Quando c'è il rischio di divisioni, dovremmo seguire l'esempio di Gesù e di Giovanni Battista. Giovanni era stato chiamato a dirigere un'opera di riforma. Per questo i suoi discepoli correvano il pericolo di fissare la loro attenzione su di lui, di pensare che il successo dell'opera dipendesse da lui e di perdere di vista il fatto che egli era solo uno strumento nelle mani di Dio. L'opera di Giovanni non era però sufficiente per porre il fondamento della Chiesa cristiana. Terminato il suo compito, un'altra opera doveva essere compiuta, un'opera che andava oltre la sua testimonianza. I suoi discepoli non compresero questo. Quando videro che Gesù prendeva nelle sue mani la loro opera, ne furono gelosi e scontenti. Lo stesso pericolo esiste oggi. Dio chiama un uomo a compiere una certa opera e quando egli l'ha portata avanti nel limite delle sue capacità, il Signore chiama altri perché la conducono ancora più avanti. Ma come i discepoli di Giovanni, molti pensano che il successo dipende dal primo lavoratore. Si volge l'attenzione sull'uomo invece che su Dio. Sorge la gelosia e l'opera del Signore ne soffre. Chi viene ingiustamente onorato è tentato di riporre una fiducia eccessiva in sé e non avverte più la sua dipendenza da Dio. Le persone ripongono la loro fiducia nell'uomo, cadono nell'errore e si allontanano da Dio. L'opera di Dio non deve portare l'immagine e la firma degli uomini. Il Signore si serve di diversi strumenti attraverso i quali il suo piano può essere meglio compiuto. Beati coloro che sono disposti a umiliare il loro io e a dire con Giovanni Battista: bisogna che egli cresca e che io diminuisca.